Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Esmeralda Calabria, regista del documentario Parlate a bassa voce, al cinema da giovedì 9 marzo 2023, ben trovata.
Salve, ciao a tutti, ciao Federico.
Che storia hai raccontato?
Parlate a bassa voce è un documentario intanto ambientato tra l'Albania e la Puglia e quindi è la storia di un violoncellista, di un musicista albanese che lascia l'Albania a 20 anni nel 97 e va a vivere in Italia. Lascia l'Albania a mano in cuore, è spinto da tutti i disordini, questa famosa guerra civile che scoppiò in Albania durante il ciclo democratico dopo la caduta del regime, e è un film soprattutto sulla memoria, cioè insieme ai reti ripercorriamo in qualche modo il suo tentativo di ricomporre i frammenti della sua memoria dal momento in cui lui è partito, e durante questo film incontra diversi personaggi, da Enver Hoxha, cioè il grande padre, il dittatore appunto dell'Albania, attraverso i materiali di repertorio, ai suoi amici d'infanzia, quando si chiudevano nel bunker lui con i suoi amici adolescenti che suonavano il punk, questo desiderio, questo sogno della libertà, no? Che in qualche modo loro vivevano, che guardavano come un miraggio. Poi questa libertà è arrivata e in qualche modo portando con sé le cose belle ma anche le cose brutte, le grandi contraddizioni che in qualche modo il sistema democratico, insomma, questa libertà tanto sognata avrebbe bisogno di una gestione a cui loro non sono preparati. In qualche modo è un film su una contraddizione di fondo, non è finito un regime e quindi si è affacciati a un mondo nuovo, libero e perfetto, ma in realtà è finito un regime che portava con sé delle cose terribili, ma anche in un certo modo qualche sicurezza per essere catapultati in un mondo in cui ognuno deve pensare a sé.
Come nasce l'idea di farne un documentario?
È nata perché io conosco Redi Asa, che è appunto il protagonista, e lui mi ha raccontato un po' la sua storia. Un desiderio che ho avuto subito è stato quello di cercare di raccontare l'Albania, che è un paese vicinissimo e che noi siamo abituati appunto a conoscere solo attraverso le immagini famose degli sbarchi, della Vlora, della miseria, della disperazione, dell'accoglienza nei confronti degli albanesi. E volevo in qualche modo invece uno sguardo più contemporaneo, no? Che cosa è successo adesso? Sono passati 30 anni e in realtà questo popolo sono persone che prima di tutto non possono dimenticare il loro passato, quindi devono riconciliarsi con questa memoria, e soprattutto sono delle persone, quelle che ho incontrato, con dei grandissimi talenti, quindi sono persone colte, perché l'analfabetismo in Albania non esisteva, e sono persone che hanno la possibilità di esprimersi in qualche modo artisticamente, politicamente, molto elevata. E mi interessava un po' avvicinarci e rompere un pregiudizio, che è quello che abbiamo noi, no? Di vedere l'Albania e gli albanesi come un popolo senza identità.
Come lo hai strutturato il lavoro?
La struttura di questo lavoro è frammentaria, nel senso che parte proprio da questa cosa. Redi dice: sono partito dai ricordi dei colori, dei profumi di Tirana, e a un certo punto avevo paura di dimenticare e ho avuto bisogno di raccontare. Quindi è difficile raccontare la memoria, sia personale che collettiva. Quindi ha una struttura frammentaria, fatta di sprazzi, di barlumi, la rappresentazione di questa memoria che è visivamente sempre attaccata ai personaggi. Quindi, ad esempio, i materiali di repertorio io li ho usati proiettandoli sempre nei luoghi in cui i personaggi erano, no? Quindi sui muri, nelle miniere, è come se fosse qualcosa che è sempre nella loro testa, sempre nella loro anima. E quindi questo film ha questa struttura che non ha necessariamente una storia con un inizio e una fine, ma è un viaggio frammentato che ripercorre appunto la memoria di tutti quelli che ci sono dentro, personaggi.
Che impressioni ti ha lasciato questo viaggio?
Prima di tutto tutto vi ha lasciato il desiderio che bisognerebbe approfondire ancora di più, e quindi il nostro pregiudizio nei confronti appunto di paesi che non conosciamo, che comunque siamo abituati anche non volendo a sottovalutare, in realtà hanno in sé una grande forza e vanno in qualche modo stimolati. Cioè l'impressione che ho avuto soprattutto mi ha lasciato il desiderio di entrare in relazione sempre di più con il mondo culturale di un paese come questo. Una riflessione anche su tutta questa storia delle migrazioni, dei migranti, che noi siamo abituati, ripeto, pur non volendo, a considerare queste persone come delle persone disperate che non hanno identità. E invece ognuna di queste persone ha una dignità, un'identità, ce l'avrà sicuramente, forse ce l'aveva anche nel proprio paese, ma che in qualche modo noi li costringiamo anche a cancellare, costringiamo a perdere una loro identità e quindi una loro dignità. Questo insomma è un po' una riflessione che mi lascia e che in qualche modo richiederebbe un lavoro molto molto più approfondito, molto più lungo nel tempo.
Che scelta distributiva hai fatto?
Come tutti i documentari, la scelta distributiva è molto difficile, magari si potesse parlare di scelta, però io sono stata molto fortunata perché il film è andato al Festival di Torino e c'è una distributrice, Claudia Bedogni, della Satin Film, che mi ha proposto di distribuirlo e quindi sono molto felice. Lei è una distributrice di film internazionali molto importanti e ha scelto di lavorare con noi, di lavorare con questo film e di portarlo, come si fa un po' con tutti i documentari, con delle uscite capillari in varie città. Quindi andremo a Bari, poi andrà a Milano a un festival che si chiama Sguardi Altrove, dove partecipa al Premio del Pubblico, poi andrà a Lecce, Torino, Firenze, Bologna e Padova, poi Milano e poi Udine e poi altre città. Quindi faremo un'uscita capillare come fanno tutti i documentari, perché è un po' difficile pensare una distribuzione classica, no? Lo è già per i film normali, figuriamoci per i documentari che trovano molto poco spazio.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere le sale?
Si possono vedere appunto sui social, su Satin Film Distribuzione o Aki Film, dove ci sono appunto tutte le date di questo inizio di tour, su Facebook, Instagram e sui siti appunto di Aki Film e di Satine Film Distribuzione.
Il documentario Parlate a bassa voce al cinema da giovedì 9 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Esmeralda Calabria. A presto!
Grazie a voi. A presto, ciao. Ciao ciao Federico.
Con Davide Ferrario, regista del film Umberto Eco, La biblioteca del mondo, al cinema da giovedì 2 marzo 2023, ben trovato.
Ben trovati anche voi, grazie.
Che racconto è il tuo?
Fa fede il titolo, La biblioteca del mondo, ma anche la biblioteca di Umberto Eco, o viceversa, la biblioteca di Umberto Eco, e attraverso questo un discorso sulle biblioteche nel loro significato e nella loro presenza nel mondo. In realtà nasce tutto da un lavoro che feci con Umberto Eco protagonista nel 2015 per la Biennale d'Arte di Venezia. In quell'occasione filmai anche questo straordinario luogo che è la sua biblioteca di Piazza Castello, la casa dove vive, ma metà casa è di fatto occupata dai libri, 40.000 libri moderni e una collezione di 1.200 libri antichi. Fu una ripresa anche famosa, perché purtroppo poi quando un anno dopo Umberto Eco morì la usarono tutti, si trova ancora molto in rete questa camminata di Eco in mezzo la biblioteca, che racconta, credo in maniera molto iconica, il rapporto di quell'uomo col suo mondo di carta stampata. Successe poi che negli anni successivi la biblioteca è stata ceduta dalla famiglia allo Stato, perché vivesse ancora, potesse essere consultabile, e prima che i libri se ne andassero dalla casa con la famiglia si è ragionato di documentare questo, e dalla semplice documentazione in realtà è venuto fuori un film molto più articolato, che parla appunto della biblioteca di Umberto Eco, ma parla di Eco, e anzi molto spesso Eco parla di se stesso e delle sue idee, e che poi si allarga anche a visitare biblioteche nel mondo, dal Messico alla Cina, molte biblioteche italiane, e prova a ragionare su quello che è appunto il concetto ancora di una cultura del libro in un mondo che ormai è tutto digitale.
Come hai composto il lavoro?
È una sfida affascinante, nel senso che è difficile immaginare una cosa più statica di una biblioteca, e quindi come un soggetto apparentemente poco cinematografico, ma in realtà le biblioteche sono labirinti fisici e mentali, se uno ci pensa. E così nel film troverete un'illustrazione della biblioteca di Eco, raccontata anche attraverso testimonianze della famiglia. Non ho voluto intellettuali che parlassero di cose troppo serie, era più interessante capire come Eco ci viveva in mezzo a quei libri ad esempio, molto divertente il racconto del nipote che confessa che si faceva fare dal nonno i compiti per le vacanze e così via. Poi ci sono molti repertori di Eco che dice delle cose sicuramente interessantissime sulla modernità, le diceva con tanto anticipo perché era un uomo veramente lucido. Ci sono appunto queste immagini di biblioteche sparse nel mondo, ci sono anche dei monologhi di attori che recitano, mettono in scena dei pezzi di Eco, alcuni quali devo dire anche praticamente esilaranti. Insomma, è una sorta di caleidoscopio con al centro la figura di Eco, ma con molte riflessioni diverse.
Frequentare questa biblioteca, che ti ha suscitato?
La prima volta, perché poi davvero andò così, cioè non era neanche prevista quella ripresa della biblioteca, avevamo fatto un'altra cosa e alla fine di quella giornata di riprese fu Eco a chiedermi, un po' per simpatia, un po' per l'orgoglio del bibliofilo, che dice ma vuol vedere la mia biblioteca? E sì, cioè, mi portò in questa peregrinazione che credo che chiunque entri per la prima volta in quel luogo sia meravigliato, perché ha preso tutto un senso di stupore dalla grandezza e dall'idea che quell'uomo lì l'aveva immagazzinata tutta quella cultura. E così, dopo la meraviglia, il regista, un po' che cedere alle sue tentazioni, chiese appunto Eco di rifare quella camminata, visto che c'avevamo la truppa, di rifarla per noi, di filmarla. E devo dire che per quella ripresa lì c'ho un senso di soddisfazione per averla fatta, anche un senso un po' di malinconia, perché alla fine resta un po' come quando vedi certi divi per l'ultima volta nella loro ultima interpretazione, ecco, c'è questo senso di malinconia che forse davvero era l'immagine definitiva di Umberto Eco.
Ha un qualche tipo di fruizione oggi?
Essendo stata ceduta, adesso è ancora in corso di catalogazione parte dell'archivio, quindi è viva, nel senso che non è abbandonata lì, ci sono collaboratori di Eco, ancora alcuni familiari che continuano a catalogare materiali e cose. La parte dei libri antichi è già stata ceduta alla Biblioteca Braidense di Milano ed è attualmente consultabile. A Milano è stato costruito uno studiolo, una stanza Eco in cui ci sono anche alcuni suoi oggetti che aveva nella biblioteca originale, da caratterizzare anche personalmente il luogo, mentre la grande biblioteca di studio, i 40.000 volumi, andranno all'Università di Bologna, dove lui ha sempre insegnato, e essendo abbastanza impegnativa il trasloco, stanno ancora sistemando i locali per accoglierli, ma hanno anche un progetto di digitalizzazione di tutto quanto per renderla assolutamente fruibile.
Che tipo di distribuzione hai scelto per il tuo lavoro?
Abbiamo provato questo, un eccellente partner in Fandango di Domenico Procacci, che non ha certamente bisogno di presentazioni, e con la Fandango stiamo facendo un tipo di percorso un po' diverso da quelli soliti, cioè di questo tipo di prodotto cinematografico, cioè i tre giorni in sala. Stiamo facendo un percorso in cui attualmente sono una decina di città in cui si può vedere, ma ne abbiamo molte altre dove il film viene presentato legato a un evento o a situazioni locali, c'è sempre una biblioteca o un'associazione, una libreria, un gruppo di lettori che si mobilita per costruire qualche cosa che non sia semplicemente mettere i film in sala e aspettare che la gente venga, anche perché sappiamo che è mai diventato difficile portare in maniera normale gli spettatori in sala. Sto facendo una sorta di tour da band rock, un giorno in una città, un giorno in un'altra, ma devo dire sono molto soddisfatto perché le sale sono sempre piene, anche quelle grandi, e il film funziona molto bene, è una sorpresa per chi lo vede, perché appunto pensa, forse un documentario didascalico, invece credo che abbia trovato la chiave giusta per rispettare quello che era Eco, cioè una persona di grandissima intelligenza, ma anche di grandissima ironia. Il film credo sia molto gradevole e piacevole da questo punto di vista.
Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo al cinema da giovedì 2 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Davide Ferrario. A presto!
Alla prossima! Ciao!
Il coregista Davide Barletti sul suo documentario Nulla di sbagliato, in tour al cinema da venerdì 10 marzo 2023.
Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori della Onda Rossa. Ciao Federico.
Ce ne parli?
Insieme a Gabriele Gianni, con cui firmo la regia, è il mio ultimo film. È un film a cui tengo molto. Idealmente, per quanto mi riguarda, è una prosecuzione di un precedente film che era di finzione, invece è puro cinema della realtà, quest'ultimo, che era La guerra dei cafoni. È un viaggio nel mondo della preadolescenza è un viaggio nelle solitudini, ma anche nelle straordinarie storie di un gruppo di appunto preadolescenti, di undicenni, di ragazzine e ragazzini italiani in giro per l'Italia. È un film prodotto da Cinemovel Foundation, con il quale ho avuto la fortuna e il piacere di lavorare negli anni in varie parti del mondo. Loro sono sempre molto attenti ai confini dove il cinema, insomma, riesce a essere anche elemento virtuoso di crescita sociale. Come ti dicevo, insomma, Nulla di sbagliato è un viaggio nel mondo della preadolescenza, in quella che giornalisticamente è stata chiamata generazione Covid. È un viaggio immersivo, perché forse la particolarità di questo film è che il dispositivo del racconto è proprio dato nelle mani delle ragazzine e dei ragazzini, nel senso che un po' per il limite della pandemia, noi venivamo da 3 anni di lavoro all'interno di queste 6 scuole in giro per l'Italia. Lavoravamo con i ragazzini di prima media, poi è arrivata la pandemia e quindi questo lavoro quotidiano che avevamo in presenza non si è più potuto fare, e da lì in poi è nata l'idea di raccontare il mondo appunto della preadolescenza attraverso delle piccole telecamere e un sistema poi di riprese in remoto. Il sistema di riprese in remoto avveniva nelle classi dei ragazzi, e poi invece queste piccole telecamere che abbiamo donato alle protagoniste e ai protagonisti si sono raccontati da sole ed è uscito, a mio avviso, qualcosa di veramente unico e straordinario. Un film che appunto racconta per la prima volta forse le camerette dei bambini, insomma, non so come chiamarli, perché poi sono undicenni che non sono né ragazzi né bambini, no? E quindi questa forse è la particolarità del film, l'autoracconto.
Quanti sono stati i ragazzi e le ragazze che ti sono raccontati?
Noi abbiamo lavorato con 300 studentesse e studenti. Il film ha vari step. Il primo step è stato questi 300 ragazzi di queste 6 scuole sparsi un po' per tutta l'Italia. Con loro abbiamo costruito prima dei diari cartacei che un po' indagavano il concetto di tempo appunto per loro, cioè il passato, il presente, il futuro e il sogno inteso proprio il sogno onirico. Questi diari, che sono stati creati da me e Gabriele insieme a Cinemovel, glieli abbiamo spediti. Loro hanno lavorato 2 o 3 mesi insieme a dei partner territoriali su questi diari cartacei, dove scrivevano un po' quello che volevano. Dopodiché questi diari ci sono arrivati, questi 300 diari, e da lì abbiamo capito che c'era un mondo e abbiamo deciso di fare 2 ulteriori step. Il secondo step era quello di fare delle riprese sempre in remoto, perché noi non potevamo essere in presenza all'interno delle classi, dove i ragazzi leggevano, facevano un po' quello che volevano e ci raccontavano un po' il diario, le parti che secondo loro erano migliori, che avevano composto, e poi ad alcune e ad alcuni di loro abbiamo affidato appunto queste piccole telecamere, questi robottini, con il quale poi ognuno di loro l'ha avuto per 2 settimane, hanno continuato il loro racconto all'interno delle loro camere da letto, e quindi è uscito questo racconto ambientato in 2 luoghi a cui di solito noi adulti non abbiamo tanto accesso, che sono proprio le classi scolastiche e le loro camerette, e da lì è uscito questo mondo narrativo.
Cosa ti ha impressionato del loro punto di vista?
Che noi adulti tentiamo sempre nei film, nei romanzi, nella narrazione dell'adolescenza, in realtà c'è sempre un punto di vista adulto, no? Che filtra e che media. A volte vogliamo che ci raccontino le cose che vogliamo sentirci dette, e questo forse è uno dei grandi limiti che c'è nei film di solito, dove gli adolescenti sono protagonisti. Quello che io vedo da adulto, c'è sicuramente un grande isolamento, una grande separazione, però anche una grande consapevolezza di stare vivendo un periodo così importante, così di passaggio, così epocale, scusate un po' la retorica, però c'è una grande consapevolezza di questi undicenni, di vivere un qualcosa di unico, sia a livello sociale, sia a livello di formazione, no? E quindi anche una sorta di grande ribellione, forse. Chiaramente sentiamo sempre dire, no, di questi ragazzini lobotomizzati dai social media, dai dispositivi. In parte è vero, ma in parte anche, forse non è proprio così, perché comunque c'è un uso ludico, un uso a volte anche dissacrante, insomma, non sarei così totalmente pessimista, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli?
Il film Nulla di sbagliato in realtà fa parte di un progetto complessivo che Cinemovel Foundation ha seguito, e quindi chi è interessato a saperne di più può visitare la pagina www.diaridelTempo.eu, dove viene raccontato tutto il progetto.
A presto!
Ciao, a presto!
Il coregista Davide Barletti sul suo documentario Nulla di sbagliato, in tour al cinema da venerdì 10 marzo 2023. Con Patrizia Rappazzo, direttrice artistica della 30ª edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 18 marzo 2023, ben trovata.
Buonasera a tutti, sono proprio contenta di essere ancora con voi anche quest'anno. Facciamo la 30ª edizione, un'edizione veramente ricchissima, piena di anteprime nazionali, internazionali, con tanti tanti ospiti italiani e stranieri inseriti nei vari concorsi, concorso internazionale, lungometraggi, cortometraggi e poi tutte le altre varie sezioni non competitive. I temi di quest'anno sono in linea con la contemporaneità, così come da tradizione del festival, i cambiamenti climatici e in particolare un focus sull'acqua in collaborazione con la Statale di Milano, che viene inaugurato da Virzì con il suo film, a cui seguirà poi tutta una retrospettiva dedicata con i temi specifici sull'acqua e poi un panel sempre ancora in statale. Altro tema di grande attualità, la rivolta delle donne in Iran, con uno spazio significativo dedicato alle proiezioni, un omaggio a Firuzeh Khorosovani, che è una regista che è già stata ospite da noi negli anni passati, che è stata arrestata a maggio e adesso è in attesa di giudizio. E quindi abbiamo un omaggio al suo cinema e che si amplia anche ad altre produzioni, ultime produzioni iraniane, sempre a regia femminile, che ci riportano sempre sui temi dei diritti violati e negati. A questo si aggiunge un panel che si svolgerà a Palazzo Reale a Milano in collaborazione col Comune di Milano e il Parlamento Europeo, dove artisti, cineasti, intellettuali, scrittori rifletteranno proprio sul tema dei diritti violati, con anche la presentazione di un libro di un regista e autore, Kam Kari, che presenta il suo ultimo libro dedicato proprio all'Iran, e anche delle letture sceniche dei registi che parleranno anche del problema proprio del loro paese. Altro tema importante, sempre in linea con la contemporaneità, è il tema dell'inclusione e della diversità, con uno spazio che ospiterà un film a tema che sarà sottotitolato proprio per i non udenti, e la presentazione anche di un'agenzia nuovissima, tra l'altro questa è veramente una novità, che si occupa di inserire gli artisti disabili nel mondo del cinema. Questi sono i temi della 30ª edizione. Poi abbiamo un omaggio al cinema spagnolo contemporaneo, con proiezioni e anche qui un panel dedicato, un omaggio al cinema giovane belga contemporaneo, un momento significativo dedicato alla cinematografia austriaca con la partecipazione in sala e quindi un omaggio al suo cinema a Marie Kreutzer, che è l'autrice del corsetto dell'Imperatrice, l'ultimo film che è stato in sala fino a poco tempo fa. E insomma, abbiamo oltre 76 titoli, l'80% di anteprime e tanti tanti ospiti.
Per chi non lo conoscesse, ricordiamo anche brevemente le caratteristiche di questo festival.
È un festival alla regia femminile. Nel corso di tutti questi anni di lavoro abbiamo presentato oltre 1800 titoli, di cui 1400 esclusivamente a regia femminile. Sono passati veramente tantissime registe, abbiamo scelto e selezionato i lavori di giovani cineaste che poi sono diventate dei talenti nazionali e internazionali, delle eccellenze, abbiamo scoperto delle cinematografie sommerse, insomma un lavoro che ha avuto un senso e un significato nel tempo. 30 anni fa parlare di cinema delle donne era molto difficile, oggi si parla tanto, ma le donne hanno ancora tanto da conquistare. Siamo in vista dell'8 marzo e abbiamo la determinazione di continuare a fare questo lavoro, perché c'è tanta strada ancora da percorrere, anche nel mondo dello spettacolo e soprattutto ancora nel cinema.
Gli orari e i luoghi.
Noi siamo in location diverse, quest'anno il festival è un festival diffuso, il cuore pulsante della manifestazione è Cineteca Milano, Cinema Arlecchino e poi il Cinema San Fedele, il Cinema Beltrade e il Cinemino. E un'altra cosa che volevo aggiungere, ci sarà uno spazio dedicato al cinema italiano con la madrina Donatella Finocchiaro, Roberta Torre, ospite d'onore che presenterà il suo film di esordio che ha battezzato, no, il lavoro di Donatella Finocchiaro, Esmeralda Calabria, che sarà premio Le Forme del Cinema. E poi abbiamo anche l'omaggio significativo e il premio anche alla carriera a Lina Sastri. E ultimo titolo, ma non ultimo in termini di attenzione, sicuramente il lavoro della Michela Andreozzi, che presenta il suo ultimo film, e della Rocío Morales, che presenterà il suo ultimo libro.
Ci dai anche tutti i riferimenti internet per il programma?
sguardialtrovefilmfestival.it e poi sul sito della Cineteca Milano, Cinema Arlecchino.
30ª edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano dal 10 al 18 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Patrizia Rappazzo. A presto!
Grazie, grazie a voi.
Con Massimo Benvenuto di I Wonder Picture per presentare il film La Maman et la Putain di Jean Eustache al cinema da lunedì 13 marzo 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
Raccontiamolo brevemente a chi ci ascolta.
La Maman et la Putain è un film classico, appunto film del 1973, di un regista francese, ahimè sfortunato, ma di gran talento, che si chiamava Jean Eustache. E questo film, che è un po' il tassello mancante della storia della Nouvelle Vague francese, torna in sala, appunto, arriva in sala per la prima volta, a seconda delle idee che circolano, ed è un classico ménage à trois. Siamo nella Parigi del post-68 e c'è un giovane dandy, Alexandre, che è interpretato dall'attore feticcio della Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud, che è un po' diviso tra due e forse anche tre relazioni con due e forse tre donne diverse. Una che lo ospita, una che lui rincorre e un'altra che lo soddisfa. È un film che fece molto scandalo all'epoca in Francia, poi ebbe gravissimi problemi legali e adesso finalmente torna restaurato con un grandissimo lavoro di restauro dell'immagine ritrovata di Bologna e noi siamo orgogliosi di riportarlo in sala.
Come nasce questa operazione?
Abbiamo percepito all'interno dei Wonder Pictures il desiderio di far nascere una sezione che si chiama Wonder Classics, che è quella di cui mi occupo io. Ci sembra che il pubblico delle sale cinematografiche stia subendo una mutazione, abbia un desiderio di andare a vedere sempre più film e anche di una certa curatela sia nella programmazione delle sale che nella distribuzione. Dobbiamo ammetterlo, il pubblico delle sale si sta polarizzando in due direzioni: da un lato ci sono i vecchi appassionati e dall'altro c'è un gruppo di giovani cinefili. Ai vecchi appassionati diamo la possibilità di andare a rivedere dei film del passato che magari non ti ha visto la prima volta, come Greenaway, come Jacob van der Meyl, come Derek Jarman, e ai giovani cinefili diamo la possibilità di rivederli per la prima volta sullo schermo. Ed è così che nasce Wonder Classics.
Quanti titoli ha messo in cantiere?
Noi abbiamo iniziato sulla piattaforma l'estate scorsa con Bagdad Café, che era un po' un film di culto degli anni Ottanta, che riporteremo probabilmente in sala. A novembre abbiamo distribuito I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway. Poi febbraio, ma forse ancora in qualche sala c'è, abbiamo Wittgenstein di Derek Jarman, un autore da riscoprire secondo me, anche lui ahimè ci ha lasciato 30 anni fa. Adesso abbiamo La Maman et la Putain e poi abbiamo altri titoli in cantiere che usciranno nei prossimi mesi. Ad aprile ci sarà Totò l'Hero, che è il primo film di Jacob van der Meyl, il regista che conosciamo per L'Ottavo Giorno o per Dio esiste per Bruxelles. Poi a maggio abbiamo Mac Malbaff con Il Silenzio e a giugno, devo dire, sono stato molto contento di aver messo in programma Essere e Avere di Nico Philibert, che ha appena vinto l'Orso d'Oro con il suo nuovo documentario, e quindi un po' l'anno di ritorno di Philibert nelle sale.
Di questo film di Eustache cosa avevi apprezzato?
Per prima cosa, secondo me, La mamma e la puttana è dei film che ritornano restaurati, ritrovati, di cui ormai esiste un mercato, una produzione, una distribuzione. È un po' il film simbolo, è l'operazione più importante per quanto riguarda il cinema di patrimonio, cioè il cinema classico da far rivedere alla gente, perché è un film che appunto non ha avuto circuitazione normale, non aveva neanche mai avuto il visto di censura in Italia, non era mai stato distribuito ufficialmente in Italia, aveva avuto solo proiezioni ai festival ed era stato passato in televisione dal valoroso Enrico Ghezzi a fuori orario. Ma appunto è veramente un film che va visto per capire, se ti dà un nuovo punto di vista su tutta la grande stagione del cinema francese degli 60-70.
Che tipo di distribuzione avete pensato?
Noi abbiamo un network di sale che ci segue, sono le sale che i cinefili bene conoscono, quelle che si occupano attivamente di dare un'offerta ampia al loro pubblico. Abbiamo deciso di non puntare sul day and date, cioè quindi su uscire solamente uno, due o tre giorni, ma di dare invece la possibilità alle sale di attingere dal nostro catalogo nei loro tempi. Se oggi una sala mi chiedesse Greenaway, io ve lo concederei con grande piacere. E l'idea è proprio quella di creare una library di titoli che possono aiutare, agevolare l'esercente italiano, dandogli anche la possibilità di giocare queste carte con il suo pubblico e possibilmente fidelizzare un gruppo di spettatori che siano interessati a questo genere di offerta.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere le sale?
Bisogna andare sul nostro sito iwonderpictures.com e cliccare su Wonder Classics e lì c'è la lista delle sale che stanno programmando Wittgenstein e che programmeranno da lunedì La mamma e la puttana. Posso dire che le città capolista ci sono, le più importanti, Milano, Bologna, Torino, Padova, le meraviglie di provincia come Tato, Perugia. Quindi auguro a tutti i cinefili d'Italia di poter riscoprire questo meraviglioso film e di seguire il nostro impegno anche per loro.
Il film La maman et la putain di Jean Eustache al cinema da lunedì 13 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di I Wonder Pictures che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto!
Il regista Egidio Ironico sul suo documentario Amate Sponde, al cinema da martedì 14 marzo 2023, distribuito da Cinecittà Luce. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Cos'è Amate Sponde?
È un film senza parole, fatto di sole immagini, suoni e musica. Ed è una ricognizione, quasi una tomografia, un attacco sul corpo globale del nostro paese, dell'Italia. Per corpo globale intendo da quello geofisico ambientale fino a quello antropologico e culturale. Nuovi e antichi riti collettivi e chi più ne ha più ne metta, nel senso che il tentativo è quello di descrivere chi siamo, dove ci troviamo e che cosa non vorremmo perdere.
Com'è nato il progetto?
Il progetto l'ho coltivato a lungo per tanti anni e deriva anche in parte dalla mia formazione di architetto. Io sono stato un architetto militante fino al 93-94, poi invece ho optato per fare solamente cinema perché le energie non erano sufficienti per due mestieri totalizzanti. Quindi per anni ho raccolto materiali in maniera così interdisciplinare, documentandomi in lungo e in largo, per raccontare appunto, insomma, con un punto di vista insolito, il territorio in cui viviamo, cioè dove siamo nati e dove cerchiamo di resistere, che non vorremmo abbandonare. Ecco, si può definire un film ecologista nel senso migliore del termine, nel senso che mi rifaccio anche un po' alla lezione di Ivan Illich o di Gregory Bateson, per quello che riguarda la nozione di contesto, e evitando i luoghi comuni e la retorica sul bel paese, cerca di capire, insomma, quali sono le contraddizioni maggiori che il nostro paese vive. Il nostro paese è un paese di fortissime contraddizioni e dove purtroppo c'è l'ombra proiettata dalla disuguaglianza che, a mio modo di vedere, di giudicare oggi, è il problema maggiore che abbiamo come Italia, appunto.
Come l'hai strutturato?
Il film ha un'impostazione musicale, come se fosse una suite inglese di Bach, con un prologo, dei movimenti, uno sviluppo e un ritorno alla fine. Ho cercato di fare mia la lezione di un pioniere del cinema, di Eisenstein, facendo in modo che si possano sentire le immagini e vedere la musica. Ecco. È un film costruito in maniera anche molto emotiva e quindi mi auguro di riuscire, insomma, a provocare nello spettatore un'emozione basata sulla forza primitiva del cinema. Io sono dell'idea che il cinema era già grande, era già al massimo della sua potenza espressiva ai tempi del muto. Il sonoro ha aggiunto tanto, molto, ma il cinema era già grande quando era muto. Quindi per questo non ho sentito l'esigenza di aggiungere parole.
Per saperne di più su internet?
Se ne sa abbastanza sul sito di Istituto Luce Cinecittà, ma anche di Sky, che coproduce il film. E poi c'è proprio un sito Amate Sponde, il sito della produzione. Comunque, diciamo, quello organizzato da Sky e da Luce è già ben fatto.
A presto!
Grazie a voi! Ciao Federico, a presto, grazie!
Il regista Egidio Ironico sul suo documentario Amate Sponde, al cinema da martedì 14 marzo 2023, distribuito da Cinecittà Luce. La regista Maria Iovine sul suo cortometraggio Un altro genere di storia, a Roma, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023, ore 20:15.
Ben trovata.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Raccontaci un po' di questo lavoro.
È un lavoro di pura, assoluta e totale militanza. Nasce da una collaborazione che ormai ho da tantissimi anni con BeFree, che è una cooperativa sociale contro la tratta, la violenza e la discriminazione delle donne. E io lavoro con loro tutte le volte che posso e loro mi hanno coinvolta in questo progetto, il cui obiettivo è quello di rintracciare la storia delle donne che è stata cancellata in un quartiere così complicato come quello di San Basilio a Roma, e nasce in un percorso con le donne. Come succede in tutti i documentari, la camera è stata accesa solo nella fase finale, ma io ho passato un anno con queste donne a partire da settembre 2021 e siamo state insieme durante questi mesi, abbiamo fatto degli incontri tra donne, abbiamo imparato a conoscerci, a riscoprire le nostre radici. Poi da lì, alla fine, abbiamo deciso di accendere la camera e loro si sono aperte a me.
Come hai deciso di strutturarlo?
È una struttura molto semplice. Io ho parlato al plurale, ho detto ci siamo messe in cerchio, com'è la pratica femminista di mettersi in cerchio e di partire da sé, quindi di parlare di noi partendo dalle nostre vite, ed è una cosa che ho fatto anch'io con loro. E poi ho raccolto, spesso ho anche girato in questi incontri, ma non li ho mai usati poi questi materiali per realizzare il documentario. E poi ho deciso con loro di raccogliere questa storia attraverso delle immagini, delle foto di ciascuna di loro e di parlare con loro della propria vita. Loro sono le donne che hanno vissuto e abitato il quartiere di San Basilio e che in qualche modo hanno incontrato Spazio Donna, che è appunto questo presidio di BeFree a San Basilio, e sono delle donne molto diverse tra di loro. Ci sono delle donne che sono nate lì, sono delle donne che potrebbero avere l'età di mia madre, ma ci sono anche ragazze giovani. C'è una donna che in qualche modo è stata adottata da San Basilio, che è Carla Corciulo, che è una maestra, la maestra di San Basilio la chiamano. Lei è cresciuta, è nata, è vissuta in tutt'altro quartiere. 30 anni fa si è trovata ad essere un'insegnante di San Basilio e lei dice: quando sono arrivata per la prima volta in questa scuola mi hanno fatto le condoglianze pensando che me ne sarei andata, avrei chiesto il trasferimento il prima possibile. Invece io ci sono rimasta ed è stato bellissimo perché con le mamme, con le donne, con le altre insegnanti abbiamo creato una rete, una famiglia che è andata avanti appunto per 30 anni e lei è un parte di San Basilio. C'è anche un'altra ragazza, Sara Pantoni, che è una ragazza di 26 anni che è nata e cresciuta in questo quartiere, nel disagio di un quartiere di periferia, e semplicemente ha cercato di metterci del suo, per cui insieme ad altri ragazzi e ragazze ha creato una scuola popolare che fosse appunto un punto di incontro. Lei si definisce un attivista dell'educazione, che fosse un punto di incontro per i giovani, per un supporto all'insegnamento e per appunto creare un presidio culturale, un punto di riferimento culturale in un quartiere dove lo Stato fondamentalmente non se ne è occupato. E ci sono donne con storie difficili, ovviamente, perché stiamo parlando di un centro antiviolenza. Poi c'è una donna per me veramente vulcanica, che è Katia. Katia è una donna che ha vissuto delle situazioni diversissime nella sua vita e che ne parla con una saggezza, una profondità che spesso è disarmante, e lei ci racconta proprio del suo percorso di uscita dalla violenza, che è stato un percorso lungo, ovviamente doloroso, però ci parla di una rinascita. Questa è una cosa che spesso, quando si parla di violenza sulle donne, si fa sempre fatica a fare. Si parla del dolore, si parla del sangue, si parla delle botte, si parla di vittime. Invece noi, quando sentiamo parlare Katia, abbiamo davanti a noi una donna che a un certo punto è riuscita a ricostruire la propria vita e a rinascere, ed è secondo me una storia bellissima. C'è la storia di Alessandra, sembra una storia normalissima, una ragazza che si è innamorata, che si è sposata, che ha fatto dei figli, e ci racconta che cos'è vivere in un quartiere dove cresci dei figli con la difficoltà di non avere un liceo nelle vicinanze e quindi dover far sempre riferimento a qualcosa d'altro, ad un centro che sembra quasi un'altra città. Poi c'è Simona, è una donna che è arrivata a San Basilio dopo una separazione difficile con un figlio con problemi, si è sentita molto sola, non aveva più nulla, e le donne, gli uomini di questo quartiere l'hanno accolta, aiutata, e lei da sola, senza un lavoro e con un figlio problematico, è riuscita appunto a ricostruirsi una vita e soprattutto a dare una vita nuova a suo figlio, grazie appunto alla rete, alla solidarietà che si è creata tra questi cittadini. E ci parla oggi di una consapevolezza nuova, della necessità e della voglia di volersi ricreare una vita al di là di suo figlio, che ormai è cresciuto e riesce piano piano ad essere indipendente, e della sua ricerca di lavoro, di indipendenza, di autonomia, della sua necessità di sentirsi utile, si definisce così in realtà, di sentirsi viva soprattutto, ed è un percorso che sta facendo appunto con Spazio Donna.
Ci spieghi il titolo?
È nato all'interno in realtà del laboratorio, è nato dalla frase di una delle donne che è stata intervistata e che ha percorso con noi questo progetto, ed è proprio la chiave di lettura. Un altro genere di storia è raccontare la storia dalla parte delle donne, è qualcosa di estremamente profondo. Oria Gargano, la presidente di BeFree, parlando con le donne, ha detto un giorno: pensate a una persona di 55 anni che non ricorda i primi 35 anni della sua vita, come fa a costruire la propria identità? E in questa frase c'è la chiave. Noi donne, il genere femminile non è stato raccontato dalla storia, è stato in qualche modo seppellito oppure raccontato solo come madri, ancelle, compagne. E disseppellire la propria storia vuol dire riscoprire la propria identità. E questa cosa io l'ho scoperta anche proprio sul campo, quando, parlando con le donne durante le interviste, a un certo punto ho chiesto a tutte cosa fosse la cura e cosa fosse la forza, in due domande legate che per me erano relazionate tra di loro, però non le ho relazionate all'interno dell'intervista, e la cosa sorprendente è stata che tutte sono riuscite a spiegarmi cosa fosse la cura. Ognuna con la propria declinazione, visione, modalità, però tutte erano assolutamente padrone del concetto. Quando ho chiesto loro cosa fosse la forza, anche in questo caso tutte erano preparatissime su cosa fosse la forza, ma nessuna è riuscita a relazionare davvero il concetto a se stessa. Invece io davanti a me vedevo delle donne fortissime che erano uscite da situazioni difficilissime, e questo mi ha spiegato perché ha senso raccontare appunto un altro genere di storia. Ed è una cosa che anche da donna, da femminista e da attivista poi mi ritorna, nel motto che bisogna partire sempre da sé, è vero. Io sono una regista donna, sono una leader nel lavoro che faccio e tanto spesso mi sono dovuta trovare a confrontarmi io stessa col concetto di forza, con un concetto che non è relazionato alla mia storia, al modo in cui sono cresciuta. È qualcosa che a un uomo sicuramente viene più facile e quindi questo ha il senso, ritrovare le proprie origini per capire quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza e ritrovare la propria identità, anche quella nascosta.
A presto.
Grazie, ciao a tutti e a tutte.
La regista Maria Iovine sul suo cortometraggio Un altro genere di storia, a Roma, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023, ore 20:15. La regista Nadia Pizzuti sul suo documentario Alba Meloni, Stella nelle mie stanze, a Roma, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023, ore 21.
Bentrovata.
Ciao, bentrovati tutti voi e te in particolare.
Una partigiana, ce la racconti?
La partigiana Alba Meloni, la particolarità di questa partigiana è che io sono andata a abitare nell'appartamento dove lei ha vissuto fino alla morte, gli ultimi 30 anni della sua vita, e quindi di per sé lei non è che fosse una partigiana famosissima, medaglie d'oro eccetera, no, era una sorta di eroina qualunque, no? Una di quelle tante giovani donne comuni che sono entrate nella resistenza perché volevano liberare l'Italia dal nazifascismo e aspiravano a costruire una società più giusta. La particolarità è proprio quella, io mi sono interessata a lei proprio perché venendo ad abitare qua in questo appartamento a Testaccio ho sentito un'energia particolare in questa casa, in più ho ereditato involontariamente dei suoi mobili, molti suoi libri che sono appunto fondamentali per capire anche che tipo fosse, no, lei, e da lì pian piano ho cominciato a interessarmi a lei, a chiedere, lei era molto nota nel quartiere perché poi era del PC, ha fatto militanza e era diventata una funzionaria del PC, quindi in realtà non è un film storico, io sono partita dalla mia esperienza per raccontare una micro storia all'interno della macro storia del Novecento.
Come l'hai raccontata?
Ho fatto una scelta, anche questa molto personale, cioè innanzitutto mi sono fatta riprendere da un amico filmmaker che si chiama Lorenzo Pallini, molto bravo, mi sono fatta riprendere io in casa che ho un dialogo immaginario con Alba Meloni, che aveva questo nome di battaglia Stella, no? Da cui poi il titolo. E quindi la prima parte ci sono io che mi rivolgo a lei e mi muovo in casa dialogando anche con gli oggetti, anche appartenuti a lei, eccetera. La seconda parte invece, per fortuna, ho trovato una conversazione registrata da una ricercatrice con lei nel 2003, solo l'audio, e quindi basandomi su questa conversazione ho ricostruito quello che lei racconta sulla sua partecipazione alla resistenza soprattutto, quindi mi sono mossa, ho girato a Roma, però delle immagini evocative, no? Chiaramente appunto non essendo film storico ho poi cercato di immaginare come si muovesse e poi ho trovato delle foto, un po' me le hanno date gentilmente la Fondazione Gramsci e altri archivi, e un po' le ho trovate con immagini di pubblico dominio. E quindi la seconda parte, poi lei alla fine racconta anche tutta la sua militanza in PC. Invece la terza parte sono testimonianze di testaccini e testaccine, compagni, amici, amiche, anche gente del palazzo, che l'ha conosciuta nel dopoguerra, no? Quindi sono dei racconti, perché volevo che il quartiere fosse anche centrale, no? Il quartiere Testaccio, si intrecciasse con la voce di Alba, con le voci delle persone che l'hanno conosciuta e che sono relazionate con lei qua, nel quartiere Rione.
Questa ricerca cosa ti ha lasciato?
Mi ha lasciato molto perché innanzitutto è stato anche un modo per raccontare la resistenza dal punto di vista delle donne, che è una cosa importante, che è cioè un po' scarsa, cioè penso che forse negli ultimi 10 anni sì c'è stato un maggiore interesse, no? E quindi questo è stato molto importante per me, no? Mettermi proprio dal punto di vista di una donna e delle donne che hanno partecipato, per cui il film è dedicato tra l'altro alle donne che hanno combattuto nella lotta partigiana. E mi ha lasciato chiaramente anche sul piano umano molte relazioni che sono nate anche, no, da questa ricerca su di lei, perché in fondo è anche una ricerca sui mezzi espressivi, su come si gira un documentario, no? Perché quando uno fa un documentario si interroga come lo giro, appunto, la domanda che mi hai fatto tu, e quindi anche questo è sempre un percorso creativo che ti porta avanti, no? Che ti fa progredire anche nell'esperienza, no? Nel mio caso anche di documentarista e di giornalista, quindi mi ha lasciato veramente tanto raccontare in questo grande momento di protagonismo femminile, no? Che c'è stato durante la resistenza, che poi ha portato anche all'ottenimento del diritto di voto, no? E anche se poi subito dopo, come sempre, no? Dopo le guerre, le donne vengono ricacciate nel privato e quindi hanno dovuto battersi, sappiamo quanto ci stiamo battendo ancora. E quindi, insomma, sì, è stata un'esperienza molto arricchente.
Che tipo di distribuzione hai pensato?
Non può essere una distribuzione tradizionale perché chiaramente è un documentario che dura più o meno tre quarti d'ora, quindi è un mediometraggio che non si può programmare in una sala in Italia, perlomeno alcuni altri paesi sì, ma non qua. E quindi io cercherò perlomeno di proiettarlo anche nei piccoli paesi, no? Perché l'AMPI, siccome questo film ha avuto il patrocinio sia dell'AMPI che dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, no? E quindi questo mi aiuterà soprattutto l'AMPIA diffonderla in maniera capillare, no? Anche in base a, appunto, alle richieste, e quindi vorrei che lo vedesse un bel numero di persone, anche soprattutto i giovani, no? Perché c'è un discorso importante anche sulla memoria, no? In questo tipo di film, e ce n'è bisogno in questo momento di risorgenze, no? Dei fascismi un po' dappertutto. E poi i festival, naturalmente, i festival sono una forma di distribuzione anche importante, sebbene secondo me i festival film si perdono un po', invece se uno poi organizza delle proiezioni come evento speciale, intendo, c'è più attenzione, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
C'è solo, guarda, una pagina Facebook, albameloni.stella nelle mie stanze, non abbiamo fatto un sito, quindi il riferimento è quello, poi appunto c'è la mail dell'associazione Sconfinate, cui appartengo, che ha sostenuto il progetto, sconfinate@gmail.com.
A presto!
Ciao, grazie.
La regista Nadia Pizzuti sul suo documentario Alba Meloni, Stella nelle mie stanze. A Roma, in piazza San Cosimato 39, mercoledì 15 marzo 2023, ore 21. Con Damiana Leone, regista del documentario Le Marocchinate del 44. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Raccontiamo di questo lavoro.
Il lavoro in realtà nasce nel 2010 perché avevo deciso di lavorare a livello teatrale su questo argomento, cioè quello che racconta uno dei più grandi stupri di guerra della Seconda Guerra Mondiale, quello delle Marocchinate, che è avvenuto nel Basso Lazio nel maggio del 44. E dato che questa storia intreccia quella della mia famiglia, e ne avevo fatto uno spettacolo che poi è stato anche molto fortunato perché ha avuto tantissime repliche e continua ad essere replicato. Solo che a mano che andavo avanti in questo studio e in questo lavoro che comunque affondava le radici proprio nella mia famiglia, ho visto che c'era qualcosa di mancante, cioè che l'unico documentario completo che era stato fatto lo aveva fatto Minoli e lo aveva fatto intorno al 2005-2006. E quindi ho cercato un documentarista che potesse trattare questa cosa vedendo quello che io avevo potuto vedere in questi anni, perché poi non solo con l'Archivio di Stato, ma anche ho conosciuto praticamente tutte le persone che avevano studiato e avevano trattato questo argomento. E degli amici mi hanno detto, ma dato che tu sei una regista, fallo tu. Ma io non avevo mai lavorato a livello registico nell'audiovisivo e quindi alla fine mi sono buttata, grazie anche però alla collaborazione, alle riprese, al montaggio di Giuseppe Treppiedi e alla fotografia di Gioia Onorati che lavorano con me da sempre. Quindi noi siamo tutti quanti della provincia di Frosinone, anche il musicista che ha composto le musiche, che è Massimo Martellotta, De Calibro 35, e anche la produzione in realtà, Mariella Di Sacchi, è di lì. E quindi ci siamo proprio buttati totalmente in questa cosa e abbiamo lavorato per 3 anni facendo 30 interviste, riprese in montagna, veramente di tutto di più. E devo dire che è stato un lavoro molto intenso perché lì abbiamo un po' fatto anche il quadro anche sulle nostre vite familiari che intrecciano questa storia, insomma.
Come lo hai composto il documentario? Com'è strutturato?
È strutturato come un diario che poi in realtà è il lavoro che io ho fatto veramente, cioè la voce narrante ovviamente sono io, che emergo anche non solo nelle interviste ma anche in alcuni momenti di riflessione che ovviamente sono molto poetici dato che non sono una giornalista, quindi il documentario ha comunque un'impronta anche molto poetica e teatrale e parto proprio dalle riflessioni della mia infanzia, cioè di questa cosa che veniva spesso taciuta e di tutte queste testimonianze che ricordavano la guerra quasi come se fosse una sorta di Ilio di cui non vuoi parlare, in cui non ci sono vinti e vincitori, in cui insomma c'erano queste memorie che non riemergevano riguardo questi storici stupri, il lavoro che ho fatto a livello teatrale, e poi inizia quindi il mio desiderio di raccontare in realtà le vere protagoniste di questa storia, che sono le donne. E quindi poi la narrazione parte dal settembre del 43, da quando praticamente viene messo il fronte su Monte Cassino e quindi viene stabilita la linea Gustav, e da lì arriviamo fino poi a sviluppare tutto il racconto del maggio del 44 e le azioni che vennero fatte negli anni 50 grazie alla partigiana Maria Maddalena Rossi su queste donne, l'emergenza, e arriviamo alla Ciociara, perché parlo anche di come la Ciociara in realtà sia un romanzo che in realtà non parla delle marocchinate. Anche questo ha creato un silenzio e un divario molto forte tra le reali vittime e quello che poi viene raccontato nel romanzo e nel film, fino ad arrivare agli anni 90, quando vennero riaperte delle cause, che però insomma andarono praticamente tutte perse tranne una, veramente incredibile, fino ad arrivare poi anche alle strumentalizzazioni, a tutto quello che poi è stato fatto, agli stupri contemporanei, e alla fine c'è una riflessione su cosa siano i vinti nella guerra. Le marocchinate effettivamente rientrano in questa narrazione, e gli storici di riferimento sono Tommaso Paris e Fiorenza Caricone, che intervisto insieme agli intervistati, che sono una sorta di coro da tragedia greca. E l'unica testimonianza diretta è registrata, non si vede la donna e non ha nome, perché per me è fortemente simbolico proprio per quello che è avvenuto veramente, cioè queste donne non hanno avuto né volto né nome.
In questa ricerca che clima hai respirato?
Molto bello, perché i miei intervistati, io tanti già li conoscevo, l'intervistata principale è mia nonna, poi abbiamo intervistato anche la nonna del montatore e gli altri li abbiamo conosciuti, prima io sono andata lì, li ho conosciuti, poi ci sono tornata, poi nel frattempo sono morti, sono andata anche ai loro funerali, è stato veramente molto emozionante, molto bello. La cosa che mi ha impressionato è che gli uomini si commuovevano, le donne no, è veramente incredibile come cosa.
Diamo dei riferimenti internet per saperne di più?
Ci sono le pagine social, Instagram e Facebook, Le Marocchinate del 44. Poi potete prendere come punto di riferimento allora anche le nostre pagine di compagnia Errare Persona, anche il nostro sito, e il sito della nostra produzione, che è la Quality Film. Il film ha avuto il finanziamento del MIC per l'audiovisivo e abbiamo avuto insomma anche il privilegio di poter fare la post-produzione a Cinecittà. E poi i punti di riferimento anche online, quindi sono anche questi qui.
Che tipo di distribuzione state immaginando?
Intanto con la Quality Film stiamo vedendo intanto di poter farlo vedere sul territorio, quindi la prima la facciamo proprio a Cassino, proprio perché nel Cassinate è avvenuta questa cosa, e ora stiamo lavorando sui festival con le scuole. A maggio in particolare stiamo cercando di organizzare molte proiezioni, proprio perché a maggio c'è l'anniversario. Tra l'altro nel 2024 sarà l'80° anniversario, quindi è un anniversario importante. Poi ad aprile ci sarà anche una proiezione all'Università di Cassino e andremo avanti.
Il documentario Le Marocchinate del 44. Un saluto e un ringraziamento alla regista Damiana Leone. A presto!
Grazie, un saluto a voi.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese del portale. Ciao Paco, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Anche in questo mese, innanzitutto, partiamo dalle opere in tournée in sala e non solo in sala, ovviamente anche negli spazi culturali e sociali. Continua la tournée di Tu come stai, il film sulla lotta delle lavoratrici e lavoratori della GKN, e sul sito OpenDDB potete trovare tutte le informazioni, non solo per quanto riguarda le date di tournée che continuano a esserci, ma anche per quanto riguarda la possibilità di portare il film nella propria città o nel proprio spazio. A questo si è aggiunto da un paio di settimane un altro ospite prima, che è Pluto, un film molto particolare e molto bello, diretto Carbonera, con Andrea Pennacchi e Sara Lazzaro. La presenza di due attori come Pennacchi e Lazzaro ovviamente fa già capire che si tratta di un lavoro un po' diverso, nel senso che non è un documentario in senso stretto, ma è un progetto molto particolare perché ibrida in qualche maniera l'utilizzo degli archivi con una parte di finzione, curata principalmente da Pennacchi, ma appunto con l'ausilio anche dell'attrice Sara Lazzaro. Come potete intuire dal titolo, il tema, il topic del film è il nucleare.
e tutto quello che chiaramente ne comporta. Ahimè, sappiamo bene di essere in un momento dove tutta una serie di tematiche di questo tipo, che credevamo ampiamente archiviate, tornano in auge, anche perché il film, secondo me, ha il pregio di toccare il problema del nucleare a tutto tondo, quindi sia quando parliamo di nucleare bellico, sia quando parliamo di nucleare cosiddetto civile. Anche questo film è nelle sale italiane e sempre sul sito del DVD, così come sui nostri canali social, trovate tutti gli aggiornamenti. Faremo inoltre giovedì 9 marzo al Cinema Galleria di Bologna, dove siamo di casa, una proiezione speciale del richiamo degli scomparsi, che questo lavoro molto particolare è un concerto evento fatto 4 anni fa dal Teatro di Reggio Emilia, con un cast di musicisti stellare capitanati da Massimo Zamboni, che è appunto l'autore dell'opera e che sarà presente con noi in sala il 9 marzo a presentare il progetto. Seguirà anche su questo una piccola tournée nazionale che sveleremo ancora nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece i film delle nuove acquisizioni streaming in catalogo, vi segnalo principalmente due novità importanti. La prima in assoluto è Shadow Game. Shadow Game è un film estremamente potente che tra l'altro ha fatto un giro festival internazionale molto grosso, è distribuito a livello internazionale da Java Film, che è una interessantissima distribuzione internazionale militante, tra quelle per citare altri titoli con cui collaboriamo: Nasrin, che abbiamo portato in Italia noi l'anno scorso, piuttosto che 387, e adesso quest'anno portiamo nelle sale e sullo streaming italiano Shadow Game. Shadow Game è concentrato principalmente sul tema dell'invasione contemporanea e ancora più specificatamente sulla Balkan Route. Di nuovo, come altri lavori che abbiamo in catalogo, già dal titolo si fa verso la gamificazione, perché è un tema su cui noi stiamo molto ragionando in questi mesi, cioè i processi di gamificazione, soprattutto quando riguardano i percorsi migratori delle persone. Sappiamo altrettanto bene che in questi giorni c'è una fortissima attenzione sul tema, visto quello che è successo a Cutro, e noi come PDD continuiamo da anni insistentemente a raccogliere film, documentari, inchieste che raccontano la vita di queste persone, perché è l'unica vera arma che abbiamo in mano per portare in primis solidarietà e soprattutto per creare un dibattito attorno a questo tema e a tutto quello che ne consegue, perché non è possibile che ci ricordiamo di ciò che sta accadendo solo in momenti come questo di gravità assoluta, con decine di persone morte in mare la settimana scorsa. Il modo più giusto, o meglio, il modo con il quale noi ci riconosciamo come documentaristi che raccontiamo e diffondiamo storie, è dare soprattutto la voce a chi voce non ce l'ha. Il Shadow Game in questo ci riesce molto bene, è un film, ripeto, come dicevo prima, estremamente potente e che non a caso ha avuto una distribuzione internazionale, e vi consiglio caldamente di andare sul nostro catalogo per visionare l'opera. L'altro film che vi segnalo invece è Col nome del delirio di Simone Malavolti, già autore del nostro catalogo con altre opere. È un documentario molto particolare, ma molto interessante, biografico, che tocca trasversalmente attraverso questa ambientazione realizzata all'interno dell'ospedale psichiatrico di Chiarugi di Firenze, tocca sotto varie sfaccettature il tema dell'antipsichiatria. Anche su questo noi abbiamo sempre fatto molto attenzione negli anni per diverse ragioni che ho potuto intuire, ed è un lavoro molto particolare, è un documentario molto classico questo rispetto a altri che vi raccontavo prima. Continuiamo la collaborazione con l'autore citato proprio perché è un autore che ha posto sempre attenzione a queste tematiche. Vi segnalo inoltre come ultima cosa anche che riprendono le collaborazioni streaming con i festival italiani che OpenTV già ormai da più di 3 anni sta facendo. Abbiamo per marzo principalmente 2 proposte da sottoporvi, che sono il Bergamo Film Meeting, festival arrivato alla 41ª edizione che non ha bisogno di presentazioni perché è un festival molto importante e consolidato sulla scena italiana, e anche quest'anno faremo una collaborazione con loro per la parte streaming del festival. E poi le giornate del cinema del Quebec in Italia, anche questo è un'esperienza molto particolare che esiste da ormai diversi anni e che da diversi anni porta il film autrici e autori canadesi a disposizione del pubblico italiano. È un festival che abbiamo seguito da molti anni e che quest'anno ha deciso di aprire una collaborazione con noi anche per lo streaming, e quindi alcuni titoli della selezione del festival saranno disponibili gratuitamente su OpenDVD fino al 9 marzo 2023, quando si chiuderà la programmazione. Grazie a voi, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.